problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Arrivati al centro della radura, essi si arrestarono. Il capo della banda scese da cavallo, si avvicinò ad una roccia e gridò: apriti, Sesamo!
Allora, buonasera a tutti, bentornati, benvenuti in una nuova puntata di Hollywood Party. Luca Bandirali e Enrico Magrelli vi fanno compagnia. Stavo leggendo i nomi dei nostri soci, per cui c'era un momento di dissociazione.
E queste sono le nostre scalette alternative, dai.
Ma questa voce mi sembrava familiare, Luca.
Questa era Vittorio De Sica, che oggi ricordiamo abbondantemente a 40 anni dalla scomparsa, e qui ci leggeva una favola, che era Alibaba.
E con la sua voce davvero inconfondibile. Salutiamo subito il nostro ospite, che è tornato a trovarci a distanza di, in fondo, non di tantissimi mesi, no? E sta sorridendo in questo momento, lo potete vedere in webcam. Naturalmente la nostra webcam è sempre in funzione, webcam ho detto, che non è male. È Luca Miniero, ciao Luca, bentornato. Poi più tardi dovremmo raggiungere al telefono anche Rocco Papaleo. Bene. Voi siete in movimento in città, perché stasera, certo. Stasera saluterete il pubblico, è il primo giorno di programmazione della scuola più bella del mondo, del quale parleremo, al quale dedicheremo buona parte della nostra trasmissione. Vi ricordo che vale la pena andare sul nostro sito hollywoodparty.rai.it, proprio perché lì trovate foto, anticipazioni, indizi del quiz che anche questa sera vi proporremo. Naturalmente siamo su tutti i social network, quelli esistenti, Facebook e Twitter, ma anche su alcuni in via di sperimentazione. Vediamo se poi riusciamo a lanciarli, perché noi siamo per le start-up, no, in realtà.
Il beta version.
Perché siamo per il rinnovamento, vero?
Tu sei per il rinnovamento.
Noi siamo molto per il rinnovamento, su questo non c'è dubbio. Se andate sul nostro sito, ieri spiegavamo a Sergio, che è uno dei nostri ascoltatori, come raggiungere il podcast, perché parlavamo del cofanetto Truffaut, che è ancora lì, e da oggi potete trovare anche un ricco cofanetto De Sica, con Ladri di biciclette, Miracolo Milano, Matrimonio all'italiana, La Sciociara, Il giardino dei Finzi Contini, Luca Miniero, proprio tutti film piccoli, no? Cioè, proprio insignificanti.
Solo
quasi. Rimaniamo invece all'interno di casa nostra, perché come sapete novembre è il mese del teatro, tutto esaurito, si chiama l'appuntamento di Radio 3, e questa sera c'è la possibilità alle 20:30, quindi sintonizzatevi. Poi non so se sono in podcast anche questi appuntamenti, forse sì, però provate a viverli in diretta, e la proposta di questa sera si chiama Francamente me ne infischio. Qualcuno di voi dirà: ma questa battuta mi ricorda qualcosa. Sì, perché è liberamente ispirato a Via col vento di Margaret Mitchell. L'impostazione, la rielaborazione drammaturgica, in questo caso nella cosa che andrà in onda alle 20:30, di Federico Bellini, Linda Dallisi e Antonio Latella. Credo valga la pena seguirlo. Naturalmente ci sono degli attori: Caterina Carpio, Candida Nieri, Valentina Vacca, ci sono musiche. Insomma, è veramente un appuntamento di teatro filtrato e vissuto, ripensato dalla radio, che parte dal cinema e parte da un romanzo, quindi una cross-medialità. Stasera è così, stasera userò molti termini, non vi offendete, ma potete naturalmente rimproverarci, così come potete fare delle domande a Luca Miniero utilizzando il nostro numero per gli sms, potete utilizzare anche WhatsApp, 335 56 34 296. Adesso facciamo una cosa che volevamo fare da lunedì, ma non l'abbiamo fatta, vero?
Veramente la facciamo?
La facciamo.
E facciamola.
C'è la sigla.
Amameli! Beh, Amameli è questa rubrica che avevamo pensato questa settimana, questa simpatica cosa, perché siccome lunedì ricordavamo il compleanno del maestro Ennio Morricone, ci era venuto in mente di riascoltare i grandi temi della musica per film. In particolare volevamo cominciare da un temone, che è quello dello squalo, insomma, che tutti conosciamo, ma è sempre un piacere riascoltare. No, scusa. Scusate, forse
però,
sai,
somigliava molto.
No, credo che questo sia Dvorak, la sinfonia numero 9, insomma, dal Nuovo Mondo, il quarto movimento. Però sai, quando noi peschiamo dall'archivio di Radio 3 emerge sempre musica colta. Adesso è chiaro che non sembrava proprio, in realtà.
No,
secondo
a me
sembrava proprio un errore. Sì. Scusate, ascoltiamo invece The Jaws, lo squalo di John Williams.
A me sembra assolutamente identico. No, Luca Miniero, l'attacco
alle mie orecchie è assolutamente identico.
È identico.
Eppure io non ho sentito veramente, cioè, era stato un errore che abbiamo mandato Dvorak.
No, di la verità, dai, Luca Bandirale, adesso abbiamo capito che c'è un'assonanza, chiamiamola così.
E questa è la nostra idea di Amameli, insomma, la grande musica per film.
Allora, è il momento del quiz. Naturalmente a casa avete capito, no? Che c'è la sovrapposizione. Domani probabilmente riusciremo a mettere insieme anche, no? Un pezzo di colonna sonora che si ispira, diciamo così, a delle pagine, come dicono quelli intelligenti, di musica colta classica.
Potrebbe essere un'intertestualità. Magari.
Volendo sì, stasera siamo condannati così, anche perché non riusciamo ad aprire la pagina dei messaggi, quindi forse è così pieno di insulti, adesso vedremo come va a finire. C'è un quiz, se dai il numero di telefono do il primo indizio.
Io do subito il numero di telefono, che è 800 050 333.
Allora, il primo indizio: in questo film uno dei protagonisti ha un'automobile in rodaggio.
Un inno degli anni 90, Curre Curre Guagliò dei 99 Posse. Io, quando ho visto il film La scuola più bella del mondo, e sui titoli di testa ho ascoltato questa canzone, devo dire che sono caduto dalla sedia.
Perché non te l'aspettavi, dici?
Non me l'aspettavo, perché ci sono varie scelte musicali interessanti, di cui magari poi potremmo parlare con il regista Luca Miniero, che è qui con noi. Ma proprio iniziare così una commedia a cui siamo abituati ad associare, come dire, anche una leggerezza che non è solo una leggerezza di tono, ma anche di contenuto, no? Invece mi pare che a te piace un cinema conflittuale.
No, quello sicuramente. Per quanto riguarda il pezzo 99 Posse, c'è proprio una vicinanza. Studiavamo nella stessa università, erano gli anni appunto della Pantera, quando appunto loro, molto più impegnati di me, per fortuna, occuparono appunto insieme ad altri Officina 99. E dunque questo pezzo storico, non soltanto per i napoletani evidentemente, nel film diventa, secondo me invece, assolutamente svuotato del suo significato, o meglio ampliato il suo significato di protesta, perché diventa la protesta di certi ragazzini di Acerra. In questo senso il film poi utilizza questo pezzo non soltanto come il pezzo che ascolta il protagonista Rocco Papaleo, che potrebbe esserci come generazione, ma anche il pezzo con il quale loro fanno questo teatrino finale, perché in qualche modo è la protesta di questa scuola che cerca di diventare più grande.
E Luca, appunto, lo dice il titolo, La scuola più bella del mondo. Luca Miniero, tu questa volta hai deciso di raccontare una storia con il tuo stile, il tuo ritmo, il respiro che dei tuoi film, scegliendo uno dei nodi, chiamiamolo così, perché potremmo usare anche espressioni più forti, no? E mi sembra molto interessante quando una commedia decide di confrontarsi con quello che è un problema non risolto, no? Perché poi arrivano varie ipotesi, vari impegni, varie promesse, varie dichiarazioni, e poi la scuola italiana continua ad avere un'infinità di problemi, no?
Sì, io penso che la scuola italiana faccia ridere, sinceramente, per cui assolutamente... La parte più tragica di questo paese è quella di essere stata in qualche modo trascurata negli ultimi anni. Nonostante questo, penso sia serbatoio di grandi energie, ragazzi e professori. Questo è il tema del film. Infatti è un film che parla della scuola senza far vedere le aule, parla di una gita scolastica in qualche modo. Chiaramente è una commedia, è un film comico, con tutta la leggerezza di un film comico. Però è chiaro che quando si parla di scuola, la commedia confina un po' anche con la tragedia.
Senti, tra l'altro è subito arrivato al 335-5634-296 la domanda di Alessandra, che forse ha già visto il film, come dicevamo, è da oggi pomeriggio nelle sale, no? Ed è una produzione Cattleya Universal, distribuisce la Universal. Cioè, sono una professoressa di scuola media. Quanto hanno fatto impazzire il regista tutti quei ragazzini con tanti punti interrogativi?
Beh, chiaramente i ragazzini, per fortuna, non me li devo gestire personalmente, nel senso che c'era uno staff, gente bravissima, e quindi a me mi arrivavano filtrati, ma più che i ragazzini ci hanno fatto impazzire ovviamente le mamme, no? E quindi avevamo tanti monitor, alcuni proprio nella foresta, proprio per consentire di seguire le riprese senza stare troppo vicino. Una grande organizzazione ha fatto sì che loro potessero esprimere appunto il meglio, e sono bravissimi perché sono stati scelti con grande attenzione, ma soprattutto verissimi, che era la cosa che ci interessava di più.
Appunto, prima dicevi, e lo diciamo ai nostri ascoltatori, che c'è una scuola di Acerra che ha un preside interpretato, secondo me, in modo del tutto convincente da Lello Arena, no? Che sì, combatte con la tastiera di un computer, ancora non quei computer piatti che usiamo, quei computer lunghissimi
con Skype
e poi però c'è, ed è una scuola sgarrupata, no? Sì, potremmo pescare una definizione naturalmente che non è mia, e a un certo punto questo universo scolastico incontra, non si scontra, all'inizio sembrerebbe uno scontro, un altro universo scolastico che sta dove? Io lo so, ma insomma vorrei che lo
raccontassi. Sì, in realtà una scuola della Toscana, della Val d'Orcia, regione bellissima dell'Italia, decide di invitare una scuola africana di Accra in Ghana, soltanto per un errore del bidello, un folle completo, una scheggia impazzita nella rigidità della scuola toscana, viene invitato appunto per una E in più una scuola di Acerra. E quindi naturalmente aspettano gli africani, ma gli arrivano questi ragazzi bianchi che sono molto turbolenti e soprattutto si sentono offesi dall'accoglienza con lo ghigno del Ghana e striscione benvenuta Africa. E quindi ne succedono di tutti i colori. Chiaro, assolutamente non è offensivo nei confronti dei napoletani, che io amo, ma è sicuramente la voglia di mostrare la loro energia, questo equivoco nazionale nel paese in cui loro appunto si riscattano, francamente.
Diciamo che nella tua idea di commedia mi sembra che qui più che mai, ma già in Benvenuti al Sud, non hai nessuna paura, anzi forse il centro della tua attenzione è il conflitto non solo geografico, ma anche in qualche modo lo si potrebbe chiamare di classe. Cioè,
soprattutto in questo.
Nei tuoi film si capisce bene chi ha i soldi e chi non ce l'ha. Di solito la commedia rimuove questi elementi, ma anche il dramma in Italia non si incentra molto, certo, sul denaro.
Sì, no, la mia non è mai una commedia sentimentale, la storia d'amore è sempre un po' pretestuosa e fatta male, se devo dire sinceramente.
perché non ti piace come cosa.
Però diciamo che è sempre una commedia che racconta un po' gli ultimi, però sempre in modo comico, per mostrare l'energia, la forza, non con un giudizio, diciamo, sociale, dove i buoni sono i poveri e i cattivi sono i ricchi. Questo no, però ovviamente è una commedia di cui ho consapevolezza che è un cinema molto popolare, e questa è la mia voglia, insomma, che sia un cinema popolare, non intellettuale. Soprattutto è una commedia dove gli attori e chi la fa sono uguali al pubblico che la riceve.
Ascoltiamo una scena proprio dal tuo film La scuola più bella del mondo.
Presidenza, circondati.
Fermo, socchiudi gli occhi in segno di pace.
Buttiamoci dalla finestra.
Ma che dici?
Ma sono solo dei bambini!
Idealista, anch'io lo credevo un tempo.
So criminale, i bambini sono nati a cosa.
Ma voi siete matti!
Certo, sa sempre tutto. Ma sempre così, sai? Uno gli salva la vita e lui neanche ringrazia.
Non mi dire che lui è senza parole.
Allora, qui abbiamo sentito, vabbè, non solo una scena della scuola più bella del mondo, ma anche le voci. Non abbiamo citato,
sì,
neanche un attore.
Sì, c'erano Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Rocco Papaleo. Ma c'è anche Miriam Leone, la scena successiva, Lello Arena.
E Lello Arena, sì, che infatti è l'unico attore.
E 30 bambini.
E 30 bambini. E la cosa, dicevi prima, questo è piuttosto divertente, no? Cioè, la storia d'amore nelle commedie non è esattamente la cosa che ti interessa di più. E qui però c'è una cosa molto buffa, no? In realtà una storia storia d'amore improbabile o impossibile. Sì, ce n'è due. Quella più improbabile e impossibile è quella fra Rocco Papaleo e Miriam Leone.
Ma quello è il riscatto di noi brutti, insomma, che fingiamo di essere simpatici in questo modo. Nel cinema riusciamo a avere delle possibilità, nella vita è molto più difficile. Fa parte di quel riscatto proletario di cui la canzone all'inizio, ecco. Curro
Guaglio. Però ecco, tu dici che non, come dire, che non ti riescono le storie d'amore, però per esempio qui in questa doppia storia d'amore c'è un'idea di messa in scena che io ho trovato molto efficace, cioè questa della grande distesa d'acqua, sì, che le due coppie agli estremi contemplano, e l'idea della barchetta di carta, che se fosse, cioè un po' come in Buster Keaton, non ce n'è una, perché se fosse una delle due coppie che lancia questa barchetta nell'acqua sarebbe un'idea, diciamo, stereotipata, certo, kitsch. E invece il fatto che poi De Sica ne faccia
rilanci con un traghetto di carta
diventa una gag, quindi evidentemente esorcizzi attraverso la messa in scena la tua paura della relazione.
Sì, a me scherzando mi dicono che insomma non c'è mai una scena di un bacio, mai una scena di sesso nei miei film, insomma un cinema un po' per persone asessuate, angeli, insomma, in realtà, perché cioè, mi fanno sempre difficoltà questo tipo di scene, ma apprezzo chi le fa, insomma, chi le mette in scena.
Dunque, noi abbiamo al telefono Rocco Papaleo. Ciao Rocco. Pronto Rocco? Buonasera,
sì,
bentornato.
Sto sentendo che non ci sono scene di sesso, e chi ne paga le conseguenze?
Gli attori.
Eh.
No, no, è vero, ma infatti tu però nonostante questo hai accettato di fare il film, insomma, baci, cose, come dire, no? È molto casto il film da quel punto di vista.
Purtroppo. Però per il piacere di lavorare con Miniero devo passare questi periodi di castità indotta, vabbè.
Va bene. Senti, no, raccontaci però appunto la tua esperienza d'attore in questo film, perché questo ci interessa, Rocco.
Beh, l'hai visto il film?
Sì, certo.
La cosa che salta agli occhi, oltre, diciamo, una eleganza nella messa in scena, secondo me, che poi il grande talento di Miniero è la capacità di dirigere gli attori. Cioè tutti noi attori nei suoi film, io questo sono il secondo, diciamo siamo un po' al nostro meglio, ora magari mi sbaglio a giudicare, però siamo tutti al nostro meglio. E quindi lavorare con lui, c'è questa, come posso dire, ci sentiamo liberi e protetti nello stesso tempo, perché accetta i punti di vista, però poi prende l'ultima decisione. E chiaramente questo per un attore è fondamentale, affidarsi al gusto di chi guarda da fuori.
No, questo è verissimo.
Rocco Papaleo, io volevo chiederti una cosa a proposito di una scena in particolare mi ha fatto pensare davvero a una tua maturazione, ma non perché prima io non ti apprezzassi, ma la scena che tu hai con il cane, adesso sembra veramente la stiamo buttando... così, ma mi sembra che nella commedia americana, per esempio, pensando a Ben Stiller e Will Ferrell, quel tipo di attore, quando devono fare una scena con, per esempio, con un animale, loro mantengono una serietà attoriale, interpretativa, che poi è la chiave dell'efficacia e del successo di quella scena. Ecco, mi pare che tu abbia trovato questo tipo di chiave. Cioè, quando parli con il cane, sei serissimo. Come se ti ascoltassi.
Beh, sai, tra cani ci si intende.
No, questo è facile.
Mi aspettavo.
Me l'hai messa proprio bene, bene, bene. Voglio fare un film con te.
No, però appunto quello che diceva Luca prima è interessante, no? Nel senso che poi quando vediamo un film americano e si vuole ottenere un effetto comico... gli attori, come dire, non tirano via anche una scena con un animale o anche una scena più piccola, no? Cioè la fanno come se avessero di fronte Marlon Brando.
Ho pronto una risposta seria.
Sì.
L'accettate?
Sì, certo.
Io non mi pongo tanto il problema se faccio, magari non ci sono riuscito in passato, però il mio obiettivo di recitante è sempre quello di essere credibile. Quindi non sto a pensare se sto facendo una scena comica o drammatica o surreale, o ho sempre lo stesso approccio, nel senso che ho bisogno di essere credibile, verosimile è la mia proprio ambizione. Quindi anche con quel cagnaccio, diciamo, che mi faceva paura, ho provato ad avere un atteggiamento, ma così come con gli altri attori, con i ragazzini, nelle scene più improbabili, e ne ho fatte tante nella mia carriera di caratterista, e ho sempre cercato in qualche maniera di affidarmi a una credibilità.
E questo mi sembra molto importante. Rocco, noi ti ringraziamo molto e ascoltiamo un'altra, Rocco Papaleo, un'altra scena della scuola più bella del mondo.
Ciao,
a presto.
Ciao Rocco.
Ti piace? Avevi un cane?
Hai ce l'ho ancora. Ecco. Si chiama Attila.
Ma è buono.
Buonissimo. L'aggressione al postino, credimi, è stata solo una tragica fatalità.
Perché? Che è successo?
E gli ha mangiato una gamba. Ma l'assicurazione l'ha risarcito di tutto, eh.
Ti dispiace dormire con lui?
Beh, è assicurato. No, chiedeva il cane. Mi sembra che l'abbia accettato abbastanza bene.
Solo per il cane?
Eh no, questo è per te. Buonanotte. Tranquilla, qualche giorno se no. Sopportalo.
Che ne sai, dove Attila? Io mica dovevo stare qui, avevo prenotato due giorni a Ischia.
Allora, questo è il gong del nostro quiz e poi dopo disannunceremo anche il brano musicale che abbiamo ascoltato. 800 050 333. Vi ricordo il primo: uno dei protagonisti di questo film ha un'auto in rotaggio, un altro dei protagonisti beve tantissimi caffè ma non diventa mai nervoso.
Beh, il brano era degli immortali newyorkesi Ramones, Surfing Bird. Utilizzato anche al cinema in alcune memorabili sequenze, e appunto ne approfitto, per visto che l'avevamo anticipato prima, per chiedere a Luca Miniero come ha così compilato la sua playlist per questo film.
Questo pezzo racconta un momento del film in cui i nostri due attori, Rocco e Christian, si sfidano, preside il professore, tornando bambini, ma si sfidano, che ne so, a chi sputa più lontano, a chi corre sulle biciclettine con le balle di fieno. Questa canzone mi piace perché è infantile, ha quel ritmo giusto lì. A me piace molto la colonna sonora quando c'è, in questo caso, Paolo Bonvino, che è il musicista, insieme a Santi Pulvirenti, e loro hanno praticamente creato una colonna sonora molto rigorosa e molto emozionante, che poi è mischiata a dei pezzi di repertorio, tre o quattro, c'è anche un bingo bongo all'interno del film, quindi molto diversi, però crea un collante unico, e questo mi piace molto perché mi aiuta in qualche modo a produrre dei conflitti all'interno del film.
E Luca Miniero, il boss in salotto, che è uscito all'inizio dell'anno, sì, l'uno forse addirittura, prima, vero? Ha avuto un grande successo, considerevole, sì, successo commerciale. Gli altri tuoi film hanno avuto un successo, sì, molto vasto, e questo crea poi uno stress da box office.
Sì, certamente lo crea, anche perché poi comunque sono film che hanno bisogno di particolari condizioni, e quindi sono condizioni comunque dispendiose, numerosi di attori, eccetera. Però diciamo che in questo momento sto facendo questo tipo di commedia popolare, voglio fare questa commedia popolare che purtroppo si misura anche con gli incassi, anche per fortuna. però non è detto che farò questo per sempre, è un po' come praticamente cercare in qualche modo di fare mercato, di fare industria, farlo senza vergogna, ma farlo proprio con la consapevolezza che può essere interessante farlo in modo bello, e questo è quello che sto facendo.
Senti,
ora
ci interessa molto, almeno personalmente noi siamo molto attenti, ma tutti i conduttori con sfumature diverse naturalmente, visto che siamo tutti molto diversi, per cui il cinema popolare, che sia poi italiano, francese o americano, non ci imbarazza, no? ci interessa, anche perché poi dopo è quel tipo di cinema che tra 10 anni, no, così entra nelle retrospettive dei festival, in cui si fanno delle riflessioni così, essendosi allontanati dall'oggetto. Se dovessi provare a dare una definizione di cinema popolare, no? di queste stagioni, di questi anni, sì, come lo definiresti?
Io ci ho pensato, nel senso che prima di Benvenuti al Sud per 10 anni non l'abbiamo avuto, se non a Natale, e quindi credo che con Benvenuti al Sud e poi con gli altri, per fortuna, Zalone eccetera, abbiamo avuto un cinema che faceva incassi non soltanto a Natale. Questo era appunto un allargamento della stagione molto importante. Penso che il cinema popolare si può rifare al cinema americano, ma non è il caso mio. Credo che il mio cinema si rifaccia più che altro alla commedia, che ne so, di Comencini più che altro, e quindi in qualche modo a una commedia italiana classica, perdendo appunto quel sarcasmo che invece caratterizzava quella commedia, a favore indubbiamente di un buonismo, di soluzioni conciliatorie che però sono comunque sempre ancorate con una base sociale, quindi non per tutto, non per niente, non totalmente consolatorie. Penso che in effetti, se io devo trovare un riferimento nel mio passato, credo che appunto nel mio cinema, mi piace molto ovviamente il cinema di Comencini, chiaramente proprio quella serie di Pane, Amore e Fantasia.
Avanti.
Permesso.
Venga. Quest'anno dobbiamo vincere, non sento ragioni. Si metta subito al lavoro. Voglio qualcosa di innovativo. Pensavo a quella canzoncina, Prezzemolina, la conosce?
È una canzone popolare del 1600, già presente nelle novelle del Basile e poi nei racconti del Calvino.
Innovare, ma sempre nella tradizione.
Tradizione.
Signorina, vinceremo.
Lo spero, ma presidente del Pasteur, Virgilio Neri, ha invitato un gruppo di violinisti viennesi a fare Strauss.
Richard o Johann?
Johann.
Padre?
Figlio.
Ah, maledetto Neri. Strauss è la musica disco dell'Ottocento, piace a tutti. La metto persino dentro ai pollai per far rilassare le galline, lei capisce?
Uno scambio culturale, presidente.
Facciamolo anche noi, no?
Infatti, potremmo invitare una scuola a indirizzo musicale balcanico, oppure un paese africano. Hanno una grande tradizione.
Bellissima idea. Brava, questo mi piace. L'Africa mi piace molto. Eh sì, perché è emotivamente più coinvolgente. E secondo lei, qual è la tribù più povera, bisognosa?
Mi informo, presidente.
Mi raccomando, li voglio magri e affamati. Presente quei meravigliosi poster delle adozioni a distanza, dove c'è il bambino con la mosca che si obbeverà al suo occhietto. Ecco, una cosa così mi piace.
Bambino, la mosca. Mosche?
Sì, mosche, poi le mosche.
Perfetto, presidente.
Vada.
C'è solo un problema. I fondi, lo scambio costa.
Vabbè, quello ci penso io. Ma si ricordi, niente negatività in questa scuola.
Vinceremo.
E allora, questa era un'altra scena della scuola, sì, più bella del mondo, in cui no, si sente però, tu prima parlavi del sarcasmo, adesso non ce n'è tanto nelle commedie di oggi, no? Però qui
sì,
c'è un po' di cattiveria.
Sì, no, quella c'è assolutamente, decisamente. Sì, ma tutta la prima parte della commedia è molto scorretta.
Esatto, pensavo proprio a questa scorrettezza che è un po' la cifra tua, però a livello drammaturgico, nel senso che vuole creare una conflittualità che ti serve per mettere in moto la commedia. Infatti volevo proprio chiederti, a proposito intanto della sceneggiatura, perché mi sembra il più scritto dei tuoi film, e nel dettaglio ho apprezzato molto le gag più, diciamo così, che hanno a che fare con la tecnologia, perché Cerami, sì, nelle sue lezioni di sceneggiatura diceva sempre che il comico deve utilizzare gli oggetti del proprio tempo.
Sì, è molto biografico rispetto alla tecnologia, perché io francamente ho benedetto la fine del videoregistratore, per esempio, che è una complessità veramente incredibile. Per fortuna adesso, grazie anche a delle reti televisive, si riesce a registrare molto più facilmente. Anche con Skype, insomma, che qui appunto non viene nominato nel film per non offenderli, perché appunto non funziona molto. Quindi diciamo che insomma non è che proprio vado benissimo. Anche i Twitter che ci sono nel film, sono appunto, lui teme che siano troppo lunghi, quindi vuole fare dei Twitter sintetici, non arriva mai fino alla fine. Il resto, la sceneggiatura nata veramente da mille incontri insieme a Daniela Gambaro e Massimo Gaudioso, incontri che sono andati avanti per anni, revisioni, eccetera. Dopodiché, naturalmente, con gli attori le cose poi cambiano. Io sono molto aperto alle soluzioni che propongono gli attori, devo dire hanno dato un contributo anche, non tanto improvvisazione quanto prima, appunto, nella preparazione del film, molto grande. Questo è fondamentale per il comico, perché quello che puoi scrivere non può essere mai prevedibile, quindi il comico lo fanno gli attori.
Allora, noi salutiamo e ringraziamo moltissimo Luca Miniero, lo salutiamo con un'altra scena del film La scuola più bella del mondo. Buon saluto
vi
in
saluto,
sala
grazie
stasera.
A tutti.
A presto.
A presto.
Benvenuta Africa. Però sono africani.
Beh, però uno sì.
Che ci faccio con uno solo?
Questo me sta ne piano per culo.
Calma, voglio. Ci parlo io. Toscani, mi sentite? Sì, forte e chiaro, parlate.
Ma qual è parlare e parlare? Voglio, rammengo! Africana solo da me!
Allora, questa era un'altra scena proprio della scuola più bella del mondo. È il momento del terzo indizio. Vogliamo ripetere, qualcuno aveva scritto, però non dovreste usare, ma vi perdoniamo, il 335-56-34-2916, potrebbe essere Tatiana di Kaurismäki, no, siamo molto molto lontani.
Però tu l'hai letto perché è una chicca.
Sì, è davvero curioso, però... C'è un numero verde, non costa nulla, 800-050-333. Il terzo indizio, poi vi ricordo anche gli altri due. In questo film una signora perde quello che sembra un cappellino. Il primo indizio, uno dei protagonisti ha un'auto in rodaggio. Il secondo indizio, un altro protagonista beve tanti caffè, ma non diventa mai nervoso. Anzi, gli fa bene.
Un giorno un grande esploratore là nell'Equatore. Intorno radunate tutte le tribù, disse proprio così. Qui non state troppo bene, molto meglio la città. Seguitemi su, ma il grande capo disse allora. Oh, bongo, 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 state bene, solo al Congo non mi muovo, no, no. Bingo, bango, bango, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Non buono, scarpe strette, sabonette, treni passi, ma con questo sveglia collo star bene qui.
Da questo è Bongo Bongo Bongo, un celeberrimo brano del secondo dopoguerra che fu portato al successo da Nilla Pizzi con Luciano Benevene ed è stato reinterpretato da Christian De Sica molti anni dopo, nel 1994, in un album che si chiamava Sono tre parole, con questa canzone così vecchia e vintaggio, come dicevamo l'altro giorno, di Christian De Sica. Passiamo da, appunto dal lavoro di Christian al lavoro di Vittorio, nel senso che oggi ricordiamo Vittorio De Sica 40 anni dopo la sua scomparsa. Con tutto ciò che è il suo inestimabile, immenso, enorme testamento, anzitutto estetico, perché riguardare oggi i film di De Sica, davvero gli aggettivi si sprecano, ma soprattutto si impara tanto a ritroso, si impara a guardare i film. Ognuno poi ha, diciamo così, dei De Sica del cuore, dei De Sica preferiti. Per esempio, per Orson Welles, Shusha era addirittura il più bel film della storia, no? Orson Welles diceva, in Europa attribuite il neorealismo a Rossellini, In America, per gli americani, il neorealismo è Vittorio De Sica.
No, tra l'altro appunto Vittorio De Sica viene citato. Chissà qual è il vostro film di De Sica preferito, 335-5634-296, se volete condividere con noi la vostra preferenza. Vi ricordiamo, come dicevamo all'inizio della trasmissione, che c'è la possibilità di scaricare proprio in podcast un cofanetto De Sica con tanti titoli molto importanti. Il cinema di De Sica, De Sica stesso, viene citato dai registi più lontani, più diversi, di ogni angolo del mondo, e per molti di loro è stata poi la motivazione a cominciare a fare cinema. E non è però soltanto una cosa della generazione di Wells, no, perché anche registi molto più giovani lo citano. A proposito di quello che diceva Luca sul neorealismo, sentiamo che cosa Vittorio De Sica dice sul neorealismo.
Noi abbiamo avuto l'onore, no? L'orgoglio di aver rivoluzionato il linguaggio cinematografico, io, Rossellini e tutti i miei colleghi, che ha fatto lezione proprio al mondo intero. A un dato momento Zavattini ed io avemmo un dubbio, un timore che il neorealismo, dopo la Chouchat, dopo l'arte di biciclette, diventasse formula, e allora dicemmo: dovremmo cercare di applicare il neorealismo a tutte le forme di spettacolo, dalla vaudeville alla commedia al dramma borghese. E pensammo, fu io, per un omaggio che volli fare a Zavattini, presi un libro di Zavattini che era Totò il Buono, un libro per ragazzi, quindi una favola, e volli fare un film neorealista sulla favola. Quindi il neorealismo è stato quello che ha insegnato al mondo intero, e oggi, se il cinema mondiale è cambiato, lo deve soprattutto al nostro neorealismo.
Questo appunto Vittorio De Sica sul neorealismo, tra l'altro mentre stava parlando, proprio il 13 novembre del 1974 De Sica ci ha lasciato, e Giuseppina ci segnala proprio Umberto D, il suo De Sica preferito. Francesco cita Il giardino dei Finzi Contini,
che è stato poi un De Sica iper premiato, perché vinse l'Orso d'Oro a Berlino nel 71 e anche l'Oscar per il miglior film straniero, il suo quarto.
Anche per Nadia, Umberto D, per Didi, Miracolo a Milano, Giovanni, Umberto D, quindi per ora è in testa Umberto D, diciamo. Tra l'altro, a proposito, vinse tanti Oscar, no? Vittorio De Sica, fece vincere un Oscar che poi è diventato storico a Sofia Loren con la Ciociara, no? Che fu la prima attrice, Luca,
sì,
a vincere il premio per la migliore interpretazione in un film non americano.
In film addirittura non in lingua inglese.
Non in lingua inglese.
Per i loro standard direi qualcosa di sensazionale.
Tra l'altro, per chi avesse voglia di rivedere questo film, è uscita una sontuosa edizione in Blu-ray della Ciociara, copia restaurata, con finalmente un corpo di extra interessante, per cui c'è il trailer, c'è una visita sul set dell'epoca, c'è Maurizio Porro che riflette a distanza di anni, e quindi la trovate perché è proprio freschissima di stampa, ed è la Mustang che ha lavorato molto su questi titoli. Stanno arrivando veramente moltissime, questo naturalmente ci fa piacere. Eugenio dice Il giardino dei Finzi Contini, Adriana Matrimonio all'italiana, però Umberto D continua ad essere uno dei preferiti.
Matrimonio all'italiana non ebbe l'Oscar, ma è una nomination.
Noi adesso vogliamo farvi ascoltare un frammento dall'ultimo film diretto da De Sica, e poi magari ne parliamo. Il film è Il viaggio.
Davvero non vuoi una carrozza?
Ho voglia di camminare. Quell'odore di etere nello studio del medico mi ha stordita. Non credevo proprio che Palermo fosse così piena di vita. Pare impossibile.
Adriana, non fare così.
Scusami molto.
Non piangere, eravamo d'accordo che questa visita dovevamo farla. Così per... Forse ho sbagliato, non dovevo obbligarti a questo tormento. Sai, questi professori di città non dicono mai niente di preciso, così non sbagliano mai.
Ma io piango di gioia, Cesare. Devo a te tutto questo che vedo per la prima volta. La città, questi giardini, tutto.
Signora, mi ridai la mia balla?
Sì, gioia. Quando ripartiamo? Andiamo via oggi, stasera. Ci deve essere un treno.
No. Sei stanca e vuoi rimetterti in viaggio, ma che fretta c'è?
Voglio tornare a casa. Ti ho già dato anche troppo fastidio.
Questo era l'ultimo film di Vittorio De Sica, proprio del 1974, tratto da Pirandello, e ci ricorda uno dei tanti possibili itinerari nel cinema di De Sica, che è il rapporto tra cinema e letteratura. Perché basti pensare, appunto, Pirandello, Bassani,
Moravia.
Quindi voglio dire, un cinema estremamente stratificato. Tu prima citavi Zavattini. Per molti storici del cinema e per molti spettatori, per molti cinefil, Zavattini-De Sica è una coppia del cinema. Quindi 26 film insieme, Zavattini diceva che lui e De Sica erano come il cappuccino.
No, tra l'altro continuano ad arrivare i vostri, qualcuno cita Matrimonio all'italiana, ma li adoro tutti, Teresa, il generale della Rovere, Ladri di biciclette preferito di Glauco, Il giardino Uffizi continui di Claudia, e poi c'è Michele, dice, devo ammettere di non aver visto tutto Vittorio De Sica, ma recentemente ho visto Umberto D al cinema ed è stata un'esperienza magica.
Il generale della Rovere ci ricorda che è stato anche spesso attore.
Attore, grandissimo attore. Allora, questa è la nostra sigla. Vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata e senza le quali non avreste ascoltato nulla. Ascoltavate così 42 minuti di musica, e sono Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Enrico Murgia, Alessandro Buschi, Francesco Fisari, Luca Miniero, Rocco Papaleo, Luca Bandirali e Enrico Magrelli. Noi domani siamo qui e c'è un vincitore?
Un vincitore in extremis, con chi parliamo?
Enzo, da Padova.
Buonasera.
Alla soluzione?
Signore e signori.
Bravissimo. È il film di Pietro Germi, film del 1965, signori e signori, e gli indizi erano evidenti, mi pare di capire, per il nostro vincitore.
Il primo è stato, un po' di fortuna, perché...
quello ci vuole sempre.
Si ricordano e poi scatta il flash.
E tutto il resto. Allora, la salutiamo, buona serata, rimanete in ascolto di Radio 3, perché questa sera, come dicevo, c'è un appuntamento di teatro di grande qualità che ha a che fare con il cinema. Noi ci troviamo domani, state bene.